24 mattino.
Bene, allora se Israele attacca i pozzi, vorrà dire che poi l'Iran chiuderà lo stretto di Hormuz. Così almeno la nostra benzina arriverà a 5 euro al litro e intanto chi paga sempre le conseguenze siamo sempre noi europei. Buon compleanno!
No, ma grazie, Davvero, Un buon compleanno carico di ottimismo!
Un abbraccio a te e agli ascoltatori.
Avrete notato forse il cambio di musica? Abbiamo scelto canzoni del 1999 per celebrare questa giornata. Lauricella non l'ha ancora messa in playlist, però vi ricordo che c'è la playlist di 24 Mattino con tutte le canzoni che utilizziamo, la trovate su Spotify, si chiama 24 Mattino la playlist. E già che ci sono, vi ricordo i podcast della trasmissione. Se vi siete persi qualcosa, se dite non ne ho avuto abbastanza, che mi sembra difficile, di spezia questa mattina, ci sono, c'è la parte precedente della trasmissione, la giornata in 24 minuti alle 6:30 e poi c'è lo spazio con Paolo Mieli e delle interviste. Oggi tra l'altro staremo insieme tutta l'ora con Paolo Mieli, fino alle 9.
1999, Odissea alla radio. Auguri ragazzi.
Questa però, anche se è venerdì 4 ottobre, 25esimo compleanno di Radio 24, è sempre la rassegna stampa di Radio 24. Sono le 7:21 minuti e 17 secondi. Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione. La squadra di 24 mattino, Giorgio De Luca, Marco Santoro. Abbiamo messo, tra l'altro, abbiamo postato ieri una foto, abbiamo fatto una festa, per una bella festa per i 25 anni di Radio 24. Ci siamo fatti una foto, tutta la squadra di 24 mattino, era salita anche Valentina Piglia Utile da Roma, c'era Margherita Ina, eccetera, eccetera. A un certo punto Santoro era scomparso, non si sa dove fosse finito. Abbiamo cercato, dov'è Santoro? Dov'è Santoro? Dov'è? Alla fine ci siamo fatti la foto solo noi. E anche Lauricella era in qualche luogo oscuro, chissà, era là che si sbronzava vergognosamente.
Il tempo delle finzioni e delle cialtronate è finito.
Esatto, quindi le prime pagine dei giornali di oggi. Riforma fiscale, tutte le novità per imprese e professionisti dell'apertura del Sole 24 Ore, ma una grande foto domina la pagina, è quella del ministro Giorgetti. La manovra richiede sacrifici, serve il contributo di tutti, che è sostanzialmente l'apertura di quasi tutti i giornali. Giorgetti, servono sacrifici, il Messaggero. Giorgetti, manovra sacrifici per tutti, il Quotidiano Nazionale. Tasse sui profitti, gelo Giorgetti Meloni, è il titolo della Stampa che coglie questo elemento politico. Le tasse di Giorgetti, il titolo della Repubblica. Giorgetti, sacrifici per tutti, Corriere della Sera. Siamo al verde, è il titolo del Manifesto. Caos del governo su tasse e benzina, Giorgetti chiede sacrifici per tutti, il titolo di Domani. Una tantum, ecco chi pagherà, è il titolo del Giornale. E poi, per andare su altri temi, alzati e cammina, è il titolo del Riformista. Scarsa pianificazione e cultura degli alibi paralizzano il paese, e la foto è quella, mi pare piuttosto significativa, dei tabelloni di Roma Termini. Chicco Testa dice: siamo malati di inefficienza. San Giuliano chiamò Boccia, facciamo fronte comune, è l'apertura del Fatto Quotidiano. Attacco al petrolio è il titolo di Avvenire, tra i pochi giornali che si dedicano al Medio Oriente, anche se per esempio anche La Stampa ha un titolo forte, il Sole 24 Ore ha sempre nella fascia di testa del giornale un titolo dedicato a tutto questo. Attacco al petrolio dunque è il titolo di Avvenire, preparano gli scontri alla sinistra, li coccola, è il titolo di Libero su quella che definisce la marcia anti-ebraica. Strage dei bambini, il terrorismo di Netanyahu, il più spietato del secolo, è il titolo dell'Unità. Mentre La Verità torna su un suo grande cavallo di battaglia, via la commissione Covid, subito partono le imboscate. Il Foglio parla con Ann Applebaum. Ci siamo fissati su linee rosse immaginarie invece di immaginare la vittoria dell'Ucraina, ci dice Ann Applebaum, indicando una strada. Queste le aperture dei giornali. Inizierei questa rassegna stampa da una vicenda che, devo dire, non colpevolmente, forse per distrazione, un po' sottovalutato, ci aveva aperto il Fatto Quotidiano ieri o l'altro ieri, se non vado errato, e oggi ci ritorna. È una vicenda letteralmente incredibile di un hacker di 24 anni che è riuscito a penetrare nei sistemi del Ministero della Giustizia e anche in sistemi militari italiani, ha scaricato i dati di 36 milioni di telefoni e atti da 26 server, un buco informatico di una dimensione imbarazzante e che, crediamo, richiederà delle risposte. Vincenzo Bisbiglia e Antonio Massari in questo pezzo a pagina 4 ricostruiscono la vicenda in maniera, per quel che se ne sa naturalmente. Una stanzetta, un monolocale del quartiere romano della Garbatella, era il quartiere generale di Carmelo Miano, secondo quello che risulta dalle indagini naturalmente, al momento è questo. Gli investigatori avevano piazzato una telecamera dietro la sua scrivania. Lui spiava le procure che lo indagavano, scaricava le informative che lo riguardavano e loro spiavano lui che li spiava. Da quella stanzetta aveva messo le mani sull'intero sistema informatico del Ministero della Giustizia. Oh, avete capito? Il sistema informatico del Ministero della Giustizia è una cosa che noi crederemmo ultra protetta. Aveva cambiato l'intera architettura informatica dell'intero dicastero, aveva modificato i parametri dei firewall per non poter essere individuato, un danno immenso all'intera infrastruttura. La difesa cibernetica dello Stato italiano si è dovuta inchinare a un ragazzo di 24 anni. Allora, aveva il ministero, dicono i magistrati, sotto il proprio controllo. Oltre alla sua ditta individuale che gestisce col padre, risulta IPM dipendente di NTT Data Italia, colosso giapponese della consulenza informatica dove ha acquisito le sue competenze, ma lo hanno aiutato anche una serie di incomprensibili errori nella cyber difesa italiana. Sentite qua. Miano entra per la prima volta nel 2021, quindi se ha 24 anni aveva 21 anni, nel sistema centralizzato della Guardia di Finanza. La sua porta d'ingresso? E qua, secondo me, sfioriamo l'incredibile. La rete satellitare gestita da Telespazio, società di Leonardo che si occupa di cybersicurezza. Come? Attraverso i computer di bordo della nave pattugliatore greco, in quel momento ormeggiata a Brindisi. Quindi entra come... arriva al sistema informatico di Telespazio tramite i computer sostanzialmente di una nave militare italiana. Dalle indagini si scopre un dato inquietante. La postazione digitale della nave non aveva alcun antivirus e all'utenza del comandante si poteva accedere senza password. Poi porta il suo attacco alla rete di TIM. E un'altra caporetto, l'allora ventunenne viola le credenziali di un dipendente di Nuvol Spa, società del gruppo, resetta le password e fa come se fosse a casa sua. Preleva i database di 36 milioni e mezzo di abbonati alla società di telefonia, quindi chiariamo, qua non sono i dati dei telefoni, no, non è entrato nei telefoni, però questo ha fatto. Per fare cosa? Aveva eseguito ricerche mirate sulle posizioni private dei pubblici ministeri e degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano condotto le indagini sul suo conto alla procura di Brescia. L'attacco a TIM genera un'inchiesta aperta dalla procura di Roma e lui cosa fa? Nel 22 buca anche gli archivi di Piazzale Clodio, fa incetta delle email del PM Luigi Fede, entra nel suo archivio, scarica tutti gli atti giudiziari che può per trovare quelli che lo riguardano. Fede, tra l'altro, è il PM che in quel momento indaga sull'incontro tra Renzi e l'agente dei servizi segreti Marco Mancini. Entrava, discuteva di tutte queste cose in chat all'interno dei videogiochi, spesso un sistema spesso utilizzato. Si ipotizza che i genitori siano sostanzialmente dei prestanome consapevoli, specie per quanto riguarda gli affari nel dark web. Un episodio: una volta, subito dopo aver fatto accesso alla sala stampa della finanza, ha bucato il portale Russian Market, una sorta di piattaforma di e-commerce criminale dedicata alla vendita illegale di informazioni sensibili come password, dati bancari e carte di credito. Per fare cosa? La polizia postale ci sta lavorando. E qua mi viene da richiamare proprio quell'apertura di oggi del Riformista, con anche l'intervista a Chicco Testa, che racconta dell'inefficienza del paese. Inefficienza del paese anche nel gestire una questione storica come quella dei precari della scuola. Un'inefficienza sottolineata, e troverete vari pezzi sui quotidiani, qua prendiamo il Manifesto, pagina 7, con Luciana Cimino, con l'Italia che viene deferita alla Corte Europea, troppi precari e poco pagati. Non è esattamente così, cioè non è solo questo il punto, però adesso ci arriveremo poi con un pezzo sul Foglio che mi sembra piuttosto interessante. La Commissione ritiene che gli sforzi dell'autorità siano stati finora insufficienti, per questo il deferimento alla Corte, perché l'esecutivo, i vari esecutivi a dire il vero, non hanno adottato misure sufficienti per porre fine all'uso abusivo dei contratti a termine, alle condizioni di lavoro discriminatorie per docenti e personale amministrativo. È discriminatorio, ed eccolo qua, il trattamento economico degli insegnanti precari che non hanno possibilità di una progressione reddituale per anzianità di servizio. I precari in Italia, secondo Tutto Scuola, sono aumentati in 7 anni del 134%, dai 100.000 del 2015-2016 ai 235.000 del 2022-2023. E qua, a testimonianza di com'è il paese, no? Sul numero esatto, oggi c'è una guerra di cifre, come se fosse una manifestazione. Come per le manifestazioni di piazza. Sarebbero solo 165.000 per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, 250.000 invece per i sindacati. Quanti sono sti precari? Boh. Il Foglio scrive un pezzo che si intitola Il costo del precario e racconta, innanzitutto, che come è noto una procedura di infrazione non è una condanna in Cassazione, ci sono modi e tempi per rientrare. Il problema è che il costo economico è altissimo, proprio perché tutti questi precari andrebbero risarciti per gli scatti di carriera che non hanno avuto. Anno 2014, governo Renzi, l'Europa comunica che la normativa sui contratti a tempo determinato nella scuola era contraria al diritto dell'Unione, quindi il personale con almeno 36 mesi di servizio andava assunto. E nel 16 la Cassazione stabilisce che i precari storici avevano diritto a un risarcimento tra 2 e 12 mensilità. La riforma della buona scuola, che prevedeva inizialmente, obiettivo mancato, l'assunzione di 150.000 docenti, chiudendo le famigerate graduatorie ad esaurimento, era in un certo senso anche una scelta imposta dalla spada di Damocle europea. Tutti i governi e i ministri successivi si sono adoperati nello stesso senso, sistemare i precari per uscire dal mirino dell'Europa, e la proposta del Foglio qua arriva, è una discussione aperta, ce ne siamo occupati quando, non abbastanza recentemente, parlando con i dirigenti scolastici. La qualità della scuola ci ha rimesso, il problema non è stato risolto, ora arriva un'altra tranche da pagare. Il PD si dice preoccupato, ma l'unica soluzione, dice il Foglio, è permettere le assunzioni dirette e chiudere per sempre con la scuola dei precari. Pausa.
Buon compleanno Radio 24 da Nicolò.
24 mattino.
5 anni, ho cambiato casa, ho cambiato lavoro, ho cambiato macchina, ho cambiato nazione di residenza, ho cambiato partito politico e anche cambiato moglie, ma non ho cambiato la mia radio preferita, Radio 24. Forza ragazzi, grazie e tanti auguri.
Ma che fedeltà, eh?
È genius!
Allora, molto rapidamente, prima di andare alla questione sacrifici, Giorgetti, il tema di apertura dei giornali, visto che abbiamo parlato di precarietà, fatemi toccare un tema di, possiamo definirla, precarietà di vita. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato due casi di cronaca per certi versi simili: quell'uomo che ha ucciso la madre malata di Alzheimer e poi ha confessato di fatto in un'intervista televisiva, e poi la moglie di 82 anni che toglie la vita al marito, anche lui malato di Alzheimer, lei 82 anni, lui 85. Federica Pennelli su Domani a pagina 7 ci porta su un tema aperto e molto pesante, che è quello dei cosiddetti caregiver familiari, coloro che sono in gran parte donne, che prestano cure a familiari, spesso anziani, che sono in difficoltà. È una figura ancora non riconosciuta dallo Stato, spesso senza diritti, senza alcun tipo di compenso, nonostante il report di cittadinanza attiva del 2023 ne contasse 8 milioni e mezzo. Persone che frequentemente rinunciano a spazi importanti della propria vita lavorativa, sociale e affettiva per prendersi cura delle persone care anche fuori dallo stretto nucleo familiare. Su questi temi è stato pubblicato un progetto di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità. Genitori anziani, parenti anziani, ma naturalmente si comprendono anche le persone che appunto devono gestire figli con difficoltà e con disabilità, persone che hanno in casa, in famiglia, dei parenti con disturbi psichiatrici, anche giovani. Si diceva di questo rapporto dell'ISS, dal titolo Stress, salute e differenza di genere nei caregiver familiari. Innanzitutto per l'80% sono donne e anche la percentuale di tempo passata in un'occupazione lavorativa è a svantaggio delle donne costrette a lavorare part-time, a ritirarsi anticipatamente dal lavoro, a non entrare affatto nel mondo del lavoro a causa del loro lavoro di cura. Per queste persone c'è un livello maggiore di stress, maggiore frequenza di depressione, numero maggiore di disturbi di salute come ansia, insonnia, cefalee, alimentazione irregolare. Non considerare queste differenze e gli effetti che queste producono sulla salute, secondo lo studio, espone le donne ad allarmanti disuguaglianze di salute, perché questi disturbi colpiscono maggiormente le donne. Ci vorrebbe un intervento di qualche tipo. Ci sono leggi regionali che riconoscono la figura del caregiver familiare, leggiamo nel pezzo, nelle parole di Isabella Mori, responsabile tutela di cittadinanza attiva. Prevedono determinate tutele, anche in parte residuali, piccoli compensi economici, come nella regione Emilia-Romagna, ma forse ci vorrebbe una norma nazionale. A proposito invece di inefficienze, a pagina 9 del manifesto trovate una disamina, abbiamo parlato molto di Sicilia nelle scorse ore, una disamina della condizione della siccità nel resto del paese. E guardate che abbiamo parlato di Sicilia, dove la situazione è drammatica, cronica, dove ci si potrebbe trovare praticamente senza acqua a gennaio. Ma Luca Martinelli: anche la situazione della Basilicata sembra orientata ad un inevitabile completo svuotamento. In una sola settimana dai bacini lucani escono circa 7 milioni di metri cubi d'acqua. Rispetto allo scorso anno ne mancano all'appello 166. Nella pugliese Capitanata, che è uno dei cuori della produzione agricola italiana, i volumi idrici residui ammontano a soli 42 milioni di metri cubi, quando la capacità di invaso della sola diga di Occhito è pari a 250. I quattro bacini del tavoliere conservano complessivamente una quantità pari al 17% di quanto potrebbe trattenerne la sola diga più grande. Difficoltà in Umbria, dove il trasimeno è 79 centimetri sotto la media. In Abruzzo l'approvvigionamento idrico per uso potabile è a rischio nel sud della regione a causa degli invasi svuotati e delle esigue portate dei fiumi. Ovviamente in controtendenza i luoghi nei quali è piovuto molto e anche drammaticamente, come è avvenuto e parzialmente sta avvenendo in Emilia-Romagna. Dunque, veniamo al capitolo Giorgetti. Le parole del ministro di ieri: in manovra chiesti sacrifici a tutti. E rivolgiamoci a Gianni Trovati, pagina 4 del Sole 24 Ore. È un sforzo che l'intero paese deve sostenere, dice Giorgetti. L'effetto novità è moltiplicato dal fatto che fino a ieri i fari del dibattito pubblico, scrive Trovati, sul piano strutturale di bilancio non erano del tutto accesi. Ma il riassunto offerto dal ministro sul generale cambio di rotta per un paese atteso da una correzione pluriennale dei conti e da una riduzione in termini reali della spesa netta dopo anni di corsa spenta solo nei mesi scorsi arriva dritto anche sul desk degli investitori. Morale: borsa in calo dell'1,5%. extra profitti, il termine è scorretto, rimarca Giorgetti, spiegando che il punto è invece di tassare gli utili determinati in modo giusto. Però il concetto appare molto simile, devo dire la verità, al concetto di extra profitti, nel senso che quando si diceva extra profitti si intendevano i profitti delle aziende che hanno beneficiato maggiormente di determinati cicli di mercato. E quindi questo è. È sempre Giorgetti a chiarirlo, poi il termine certo è sbagliato, extra profitti, nel senso sono profitti, punto, però no. È sempre Giorgetti a chiarirlo, le aziende non fanno beneficenza, quindi contributi volontari non esistono, si ipotizzava per le banche, lo ricorderete, la stella polare è l'articolo 53 della Costituzione, secondo cui ciascuno è chiamato a contribuire in base alle proprie capacità. E poi tutta la questione accise. Oggi le accise, come sapete, sono più leggere per il gasolio che rispetto alla benzina. Questo scalino è il principale dei sussidi ambientalmente dannosi che l'Italia è tenuta a cancellare per obblighi europei. Lo hanno proposto a più riprese anche le opposizioni, che oggi invece tuonano. Un riallineamento che facesse incontrare le due accise a metà manterrebbe inalterato il loro valore medio al litro di carburante, ma produrrebbe un aumento di gettito vicino al 4%, un miliardo ai valori del 2023. Quindi un aumento di fatto delle tasse, lo diciamo sottovoce, perché il gasolio è molto più usato della benzina anche dall'autotrasporto, che però promette scintille. Questo è il pezzo di Gianni Trovati. Su cosa si ragiona? Si ragiona, e andiamo sul Messaggero a pagina 3. È probabile che il Tesoro agisca più di cesoia che di mannaia, riducendo deduzioni, ammortamenti, intervenendo su deduzioni, ammortamenti, oneri finanziari, con misure ad hoc per ogni settore: banche, assicurazioni, società energetiche, difesa. In questo pezzo del Messaggero si parla che non è firmato, ma è solamente siglato, quindi mi perdonerà il collega se non entro nel dettaglio. Entra anche il concordato biennale, dal quale il governo spera di ricavare tra i 2 e i 2 miliardi e mezzo di euro. E poi l'ultimo tema riguarda, occhio qua, i contribuenti persone fisiche. La revisione delle deduzioni e delle detrazioni riguarderà anche loro? Quasi certamente sì. Quantomeno per introdurre il principio del quoziente familiare di cui ha parlato lo stesso Giorgetti, detrazioni maggiori per chi ha figli. Ma è probabile che ci sia una nuova limatura agli sconti fiscali per i redditi alti. E qua, cosa intendiamo per redditi alti? Da qualche anno è stato introdotto un décalage, cioè un calo progressivo, che riduce le detrazioni a partire dai 120.000 euro di reddito e le azzera a 240.000. Una delle ipotesi è che la soglia di avvio della riduzione sia portata più in basso, a 80-100.000 euro. Questo il quadro. E il cantiere, scrive, forse andrà a bassi, può darsi a bass, credo di sì. E il cantiere, comunque, è aperto. Il traffico.
24 mattino.
Non siamo soli, vado sul Fatto Quotidiano, ho trovato un po' dappertutto, Luana De Mico, anzi no, devo dire da poche parti, fatta eccezione perché viene citato nel Politica 2.0 il pezzo di Lina Palmerini, la prossima finanziaria francese. Una finanziaria di lacrime e sangue con tagli a spesa pubblica, sanità e welfare, scrive Luana De Mico. Allora, stando innanzitutto una patrimoniale allo 0,3% per i nuclei familiari sopra i 500.000 euro lordi all'anno senza figli. Stando alla Tribune, circa 8 miliardi verranno da una sovrattassa eccezionale, eccola qua, del 10% sulle aziende con utili superiori al miliardo di euro e del 15% per quelle con utili superiori ai 3 miliardi. Qua, piccolo inciso, un rischio di compressione degli investimenti mi pare abbastanza evidente, però la Corte dei Conti raccomanda la riduzione dei vantaggi fiscali sui diritti di successione superiori ai 2 milioni e mezzo di euro. Il grosso della manovra, 40 miliardi di euro, si tradurrà invece in drastici tagli alla spesa pubblica che riguarderanno anche la sanità e il welfare, di cui i francesi si vantano tanto, per almeno 15 miliardi di euro. Si prospetta una manovra tosta, viene da dire. Così come la Germania sta pensando a far più debito. Sergio Giraldo, a pagina 4 della Verità, racconta che l'industria tedesca corre un rischio esistenziale. Quindi dall'altra parte andiamo, no? Cioè là, qua si taglia e là si dice, signori, se non investiamo e se non ci mette qualche quattrino anche lo Stato, l'industria tedesca crolla. C'è uno studio dell'Associazione degli Industriali Tedeschi commissionato al Boston Consulting Group e a un altro, e un istituto economico di Colonia, IV. Lo studio traccia un percorso di trasformazione per la Germania come nazione industriale. Per evitare la crisi e precipitare nella decrescita, dice lo studio, in termini reali occorrono 1.400 miliardi di euro di investimenti di qui al 2030, circa un terzo dei quali, 460 miliardi, dovranno essere soldi pubblici. Non meno del 20% del valore aggiunto dell'industria tedesca, secondo appunto l'Associazione Industriali di Berlino, è a rischio in assenza di interventi drastici. E ora che cosa farà la Germania? Il governo tedesco guidato da Olaf Scholz, scrive Giraldo, dovrà scendere a patti con la sua allergia al debito. Lo studio indica in 70 miliardi all'anno la necessità di investimento dello Stato. In Germania sono in molti ormai a chiedere che la regola sul freno al debito sia accantonata, ma serve una maggioranza al Bundestag di almeno 2/3 dei parlamentari, che a oggi non c'è. Ultima parte di rassegna stampa. La dedichiamo a quello che succede in Medio Oriente. C'è un pezzo interessantissimo, mi pare, di Guido Olimpio a pagina 7 del Corriere della Sera, che sta scrivendo delle cose sempre appassionanti, mi pare di poter dire, non da oggi ovvio. In questo caso racconta come il vertice dell'asse sciita, quindi Iran, Hezbollah, eccetera eccetera, è stato infiltrato dal Mossad. Ci sono, quando ultimi giorni di luglio, ultimi giorni di esistenza di Ismail Haniyeh e Fuad Shukr, il primo dirigente di Hamas in esilio, l'altro responsabile militare di Hezbollah, vengono uccisi in successione dagli israeliani. Sono colpi severi che rivelano le prime falle nella sicurezza ai vertici dell'asse sciita, non importa dove. Tanto che gli iraniani iniziano a dire di aver neutralizzato spie del Mossad in 28 paesi. È solo l'ultima di una dozzina di comunicazioni simili a partire dall'inizio dell'anno, con agenti, nemici, catturati e giustiziati. I guardiani vogliono rassicurare sulle contromisure prese, ma sono poi colti di sorpresa in un ciclo infernale simboleggiato dall'uccisione di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. Gli israeliani hanno reclutato talpe nelle gerarchie, convinto a cooperare funzionari e tecnici, una rete estesa che ha permesso di sottrarre l'archivio atomico nel 2018 o a sabotare molti siti strategici. Quando non è stato possibile impiegare la fonte umana, si è passati alle intrusioni cyber, alle società fantasma che hanno venduto tecnologia fallata o i cercapersone esplosivi. Ma questo era solo il primo livello. La decapitazione dell'Hezbollah ha rappresentato un salto reso possibile da traditori, così viene definito, rimasti nell'ombra. E mentre l'Italia appronta un piano, questo non vuol dire che verranno evacuati i militari di UNIFIL, ma si starebbe approntando un piano. Siamo a pagina 7 del Messaggero, è un retroscena firmato da Francesco Bechis che racconta di un piano di evacuazione con due navi per i nostri soldati. L'ipotesi, in caso di escalation, far uscire i caschi blu italiani dal porto di Nakura. Sono pronte le unità San Marco e San Giusto, mentre è partito il primo charter dal Libano con 178 connazionali. Gli occhi sono rivolti alla giornata di sabato, ossia la giornata di domani, quando si prevede che il divieto di manifestazione di piazza del corteo pro-Palestina, o alcuni dicono pro-Hamas, verrà presumibilmente violato. Marco Carta, pagina 13 della Repubblica, una piazza senza interlocutori. Fra tanti timori per la sicurezza, partiranno oggi i controlli in vista della manifestazione, che si terrà senza autorizzazioni. Il divieto c'è, va fatto rispettare, ha ribadito il neoquestore Roberto Massucci. Al momento previste più di 30.000 persone, alcuni dicono meno, e tra loro i giovani palestinesi, quelli che hanno detto che il 7 ottobre 2023, cioè il giorno del massacro di Hamas, è la data di una rivoluzione, non sarà una ricorrenza. Dovrebbero entrarci anche Movimento Notav, Potere al Popolo, USB, Ascatasuna di Torino, Pedro di Padova, insomma i centri sociali. Ci sono ovviamente grandi preoccupazioni. Scrive sul tema: questa manifestazione si deve fare oppure no? Se ne sta discutendo da giorni. Scrive Elena Lowenthal sulla Stampa. Il 7 ottobre del 23, 1200 persone sono state massacrate in un modo inenarrabile. In quel momento Israele era fuori da Gaza, si era ritirata 18 anni prima. I terroristi non hanno guardato in faccia nessuna di queste 1200 persone trucidate entro i confini che l'ONU ha sancito per lo Stato ebraico nel 47. Quella cosa lì che è successa il 7 ottobre si chiama pogrom. Tutto questo è stato, così come la guerra terribile, ingiusta e dall'inaccettabile costo umano venuta dopo. Riconoscere il 7 ottobre non significa negare l'orrore venuto dopo. Pensare di sfilare in corteo alla vigilia di quell'anniversario che tutti noi, ebrei del mondo israeliani, aspettiamo con un misto di paura e sgomento, e magari far uscire da quel corteo qualcuna di quelle solite frasi che inneggiano alla morte degli ebrei e degli israeliani, quei soliti auspici a buttarci tutti a mare in allegria, è un'offesa alla nostra comune umana natura, prima ancora che al rispetto delle regole che ogni libertà impone. È una questione di sensibilità umana, che è il minimo comune denominatore del vivere insieme. Che ci sia intorno al prossimo 7 ottobre almeno un poco di pietoso silenzio. Almeno quello. GR.
Ciao Simone, ricordati di ricordare i podcast.